Ascolta, ma si sente bene da qui?
Sì.
Sì?
No, perché abbiamo un po' di umidità di solito. Tira su quel che puoi, perché non vorrei frustrare il presidente di Trieste, che non mi vede con questo tavolo qui, perché è molto democratica questa formazione, disgraziati. Ci mettevate il tavolo giù, vabbè. Sempre per essere molto contento e gradire la vostra presenza. Ascoltate, io sono un po' disgraziato e non posso non farlo vedere sempre. E voi sapete che io devo decadere dal mio incarico il giorno dopo i morti, pensate? Il giorno dopo i morti, il 3 di novembre, finita. Il Papa dice, no, stai lì ancora un po', perché voglio che la tua... quello che diventerà assistente della Trinità Cattolica dopo sia il frutto di una consultazione precisa del Consiglio Permanente. Quindi noi del Consiglio Permanente, modestamente, ancora 2 anni poi basta, è finita, ci danno l'incarico entro il 31 di mandare una lettera al segretario della CEI in cui mettiamo i 3 o 4 nomi che vorremmo vedere come assistenti generali dell'azione cattolica. Il Papa quindi crede moltissimo alla sinodalità e quindi ci ha imposto questo. Vabbè, ci stiamo ancora un po'. La mia vita è proprio fuori di testa. Io sono stato una settimana a Lourdes, vengo direttamente da Parigi, modestamente, sai, noi andiamo a Parigi. Da Pau a Parigi, da Parigi a Venezia, da Venezia a Cervignano, è stata una gioia tutto il pomeriggio ieri. Ero con i miei malati però, i miei 140 malati di palestrina, un po' di carrozzelle, un po' di disgrazie, un po' di compagnie, insomma, una bellissima settimana che auguro a tutti perché a Lourdes si può pregare, davanti a quella grotta si sta in silenzio, si prega e basta. Si dicono migliaia di rosari, ma fanno bene anche quelli. E tanto per cambiare, oggi dovevo essere in diocesi, tutti mi dicono bentornato, eccellente, mi hanno telefonato stamattina, sì sì grazie, è andato molto bene tutto, non sanno che sono qui però. E domani tanto per cambiare devo andare a Potenza, così un viaggetto a Potenza, poi si ritorna. E questi ultimi 3 giorni a Roma mi è venuto in mente di organizzare uno spettacolo alla notte dell'Halloween, perché tutti i ragazzi... Questa è una roba seria. Si dannano, si vendono al demonio. Va bene? Fanno di quelle sedute, quella sera lì, che stanno né in cielo né in terra. E noi vogliamo vedere se riusciamo a... Quindi nel Teatro Orione facciamo un po' di casino, poi facciamo e finiamo con l'ora di adorazione. Questo tanto per dire che sono sempre palestrina. Il Teatro Orione è a Roma. Però vengono anche i miei. C'è una corriera o due che viene... Sono già iscritti una novantina. Ecco, per dirvi che la vita è un po' mobilitata, mi dispiace per la mia diocesi, che però non credo si lamenti troppo se manco, perché gli piace anche che manchi. Allora, veniamo a noi adesso, basta introduzioni. Vi dirò che ne ho preparate 2 di relazioni, non ce la facevo più. Poi ieri in aereo mi sono rimesso a riscriverne un'altra. Ieri sera, stanotte l'ho fatta stampare, stamattina non ero contento, ho corretto ancora qualcosa, ma non l'ho rifatta stampare, però il file che avrete sarà quello vero, lo chiedete lì a Don Michele che mi ha assistito. Allora, perché avete dei titoli che sono fuori dal mondo, adesso non c'ho mica qui proprio la cosa, ma avete mandato dei titoli infiniti, 4 righe di titolo, non ce l'ha nessuno? Laici, adulti di AC, capaci di mettersi in gioco con scelte di vita, dopo l'ho cambiato un po' io, di interiorità credente, di impegno nelle realtà quotidiane, personali, comunitarie e pubbliche. Immaginate un tema così, se fate la maturità non ce la fate mica andarcene fuori. Va bene, però vediamo di cogliere alcuni elementi che mi stanno a cuore, perché li ho pure pensati in vista anche di questo vostro incontro. Noi sappiamo, partiamo da un dato che ci viene dai nostri vescovi. Nelle diocesi e nelle parrocchie sono attive tante aggregazioni laicali, ecclesiali, associazioni, movimenti, gruppi, confraternite, dalle mie parti ce n'è la barca. Si tratta di esperienze determinanti per l'azione educativa che richiedono di essere sostenute, qualificate, coordinate In esse i fedeli di ogni età e condizione sperimentano la ricchezza di autentiche relazioni fraterne, poi su questo tornerò. Trovano itinerari di conversione nell'ascolto della parola e di discernimento comunitario per vivere la fede nella vita quotidiana. Scuole di vita cristiana che si esprime nella corresponsabilità con i pastori e le altre componenti del popolo di Dio come efficace e credibile testimonianza del Vangelo nella società. Poi continua il discorso dei vescovi. Tra queste realtà occupa un posto specifico e singolare l'Azione Cattolica, che da sempre coltiva uno stretto legame con i pastori della Chiesa, assumendo come proprio il programma pastorale della Chiesa locale e costituendo per i soci una scuola di formazione cristiana. Io ho lottato per 4 anni per dire che qui potevano mettere un'altra parola, uno stretto legame con i pastori della Chiesa. Poteva mica mettere corresponsabilità, che è la parola più giusta, che il Papa Benedetto continuava a dire, che ci ha riscritto l'anno scorso quando abbiamo fatto l'assemblea del FIAC, del Forum Internazionale delle Chiese Cattoliche in Romania. Però bisogna avere un po' di pazienza. Quindi non si tratta di collaborazione o di legame, ma di corresponsabilità. Le nuove sfide che anche in campo educativo interpellano le aggregazioni ecclesiali esigono di puntare su obiettivi e contenuti di rinnovata tensione spirituale e formativa da inserire nel cammino pastorale delle diocesi e delle parrocchie come servizio alla vita cristiana di tutti. Ecco, questo dicono di voi i vescovi italiani e questo ci aiuta a dare risposte a domande esplicite che ci vengono anche dall'interno dell'associazione. Quindi io su queste ultime 3 o 4 righe, rinnovata tensione spirituale e formativa, vorrei richiamare la vostra attenzione, perché si tratta di mettersi in gioco con scelte di vita. Allora, primo punto è questo: mettersi in gioco come scelta di vita, la necessità e l'urgenza di una qualità etica della vita e quindi di una interiorità. Non è una novità questa, è una esigenza di sempre nella vita della persona. Oggi però la si avverte con una chiarezza maggiore. La stessa crisi economica in cui viviamo ci porta a percepire che non si può relegare nel mondo dei buoni consigli, della correttezza politica, tutto quell'impianto interiore che porta a dare rilievo alla coscienza e ai principi basilari che la costruiscono. Non ci bastano le leggi, non ci basta, i programmi non ci bastano, abbiamo bisogno di far lavorare le nostre coscienze. Si coglie la necessità di un riferimento esplicito a un trascendente o a una morale. Questa, nella vita associativa, questa tensione si traduce nella necessità forte di avere una vita interiore, di sbilanciarsi sempre dalla parte delle ragioni del vivere e del credere, di nutrire lo spirito per poter entrare nell'anima delle cose, interrogando a fondo la parola di Dio, lasciarsi cambiare da essa e accogliere l'intimità con il Signore, la contemplazione della sua vita come uno spazio indispensabile per motivare ogni impegno, ogni tempo dedicato, spesso comprimendo anche doveri fondamentali della propria esistenza, la famiglia, il lavoro che tutti speriamo di avere. Ecco, se non, ecco qui un intervento che non vorrei che vi offendiate. Se non ci mettiamo attenzione, diventiamo facilmente degli gnostici, cioè della gente che riduce la fede a un insieme di affermazioni di buon senso. Crediamo e proponiamo soltanto quello che ci sembra ragionevole. Ci mettiamo ore e ore a dimostrare l'esistenza di Dio, la ragionevolezza della fede, la plausibilità di alcuni fatti della vita di Cristo, interpretandoli secondo il nostro buon senso, e non ci accorgiamo che lo distruggiamo in noi e negli altri.
Io su questo sono molto severo, sto picchiando la testa contro un sacco di muri. Il nostro cristianesimo è spesso un cristianesimo di politicamente corretto, di tutto dimostrabile, tutto alla portata dei nostri ragionamenti, delle nostre abitudini. E se non stiamo attenti, anche come Azione Cattolica, in questo cadiamo. Mi sta facendo riscoprire questa realtà il Santo Padre. Io avevo pregato tanto che il Papa non fosse europeo. Avevo fatto anche un fondo su un giornale non molto cattolico, l'Unità, in cui c'era scritto Sigalini non lo vuole europeo. Vabbè. E di fatto il Signore mi ha ascoltato, vuoi che ti dica io? Perché? Cosa ci sta sotto? Che noi abbiamo un positivismo che ci viene dalla storia, che c'è incarnato e incarnito dentro come le unghie nella nostra vita, e rispetto alla fede vogliamo sempre una prova razionale per poter dire di sì o di no. Immaginate se io, laureato in matematica, non ho bisogno di prove razionali. Voglio continuamente anch'io domandarmi del perché. Perché la fede è un atto intellettualmente onesto e umanamente sensato. Ma tra questo e il continuare a interpretare i Vangeli, la vita di fede, soltanto per quello che io posso capire o per quello che posso dimostrare, ce ne passa. Avete sentito ancora il Papa Francesco a star lì a dimostrare l'esistenza di Dio? Parte dicendo che c'è, che bisogna cambiare vita, che bisogna essere fatti così, così e così, e basta, finita. È chiaro che poi ci saranno anche gli studi teologici e compagnia, ci mancherebbe. Ma il nostro modello, l'ho sentito sull'ultimo discorso che ha fatto sul demonio, mi ha colpito. Ci sono ancora un sacco di preti che quando leggono che Gesù ha cacciato i demoni da quello e quell'altro, dicono che sì, facilmente era epilettico, il Signore non lo sapeva, e quindi, ma capite? Stiamo riducendo il cristianesimo così, eh? Non c'è più niente che devi accettare perché ti fidi di Dio. Ci avete in mente l'osservazione che ha fatto la Madonna a quelli che dovevano servire il vino in tavola a Cana, che non c'era più vino? Ogni cosa gli viene in mente, voi la fate. Non state mica lì a fare tante paranoie. Se fosse stata a questi tempi, la Madonna avrebbe detto qualche parolaccia, no? Non state lì a farvi tanti dubbi così. Se vi dice qualcosa, dovete fare quello che vi dice, perché lei lo sapeva che ogni tanto Gesù la metteva in difficoltà. Vi ricordate quando è andata a Gerusalemme, che non lo trovava più, che ha begato lei e Giuseppe? Ma no, qua dicevi che tu che si è begato, insomma, scusate, non vorrei passare per un eretico. Insomma, c'è stato un momento di tensione dentro questa vita di famiglia. E chi l'ha provocata? Gesù, con le sue stranezze, con la sua vita al di fuori di ogni schema. Ma vogliamo metterlo nei nostri schemi, Gesù Cristo? Oppure lo accettiamo così perché è più grande di noi? E di fatto la Madonna aveva ragione. Che gli ha detto Gesù? Volevano il vino, riempite le giare di acqua. Ah sì, bella questa. Invece di dirci di andare a raccattare il vino in giro da qualche... Mi sta telefonando il Santo Padre, ma non posso rispondere. Glielo dirò dopo. Capite? Quindi la Madonna si aspettava che c'era un intervento così. Fate quello che... Qualunque cosa vi dice, voi la fate. Immaginate che avessero ragionato come noi. Dunque, noi abbiamo bisogno del vino. Questo qui ci fa mettere l'acqua, che figura ci facciamo? Facciamo la figura di cretini e noi siamo qui alla festa, facciamo pure anche questa roba qui, ma io prendo su e vado via. E invece lei, fate qualunque cosa gli venga in mente di dirvi, e riempiono le giare di acqua. E il Signore fa quel che vuole. Ecco, io domando ai miei amici dell'Azione Cattolica, di cui un po' mi sento responsabile fino al 3 di novembre, fino al giorno dopo i morti, mi domando: ma questa fede ce l'abbiamo? La tiriamo fuori? siamo, ci fidiamo di Dio, ci abbandoniamo a Lui. O facciamo ancora mille parentesi prima di indicare la nostra fede in Dio. Non parliamo mai esplicitamente della fede di cui siamo felici. Non usiamo a parlare di demonio, figurati, del principe del male. È un richiamo costante alla vocazione e non alla casualità o all'abitudine dei comportamenti. Noi siamo ogni giorno chiamati da Dio a vivere da laici santi nella Chiesa e nel mondo. Voi. Sono laico anch'io, per una parte, per il battesimo. La chiamata viene ascoltata e accolta solo in uno spazio di profonda interiorità in cui la preghiera è luce e forza. Non siete gli specialisti della pastorale, ma gli specialisti della santità laicale. Il richiamo all'interiorità e alla dimensione spirituale del nostro impegno di AC non può mai essere una routine, ma deve trovare sempre ragioni nuove. Deve essere sempre percepito come una chiamata oggi a rispondere a quello che Dio ci mette davanti nella vita personale della Chiesa e del mondo. Stavo leggendo un documento del Papa, dice: discepoli innamorati per diventare missionari ardenti. Capite? C'è un altro modello. E sto preparando il canto del cigno, no, adesso che devo finire faccio il canto del cigno. Comincio qui, questo cigno. Voglio fare gli esercizi ai preti quest'anno. Qualche volta li facevo, adesso non ce la facevo più, quest'anno va bene. Il prete al tempo di Papa Francesco. La prima relazione è: da una vita attaccata alla tua identità, alla tua struttura, ai tuoi processi di formazione, allo stare sempre in tensione per incontrare Gesù. Sono parole del Papa. Se stai attaccato alla tua identità così, penserai alla carriera. Se ti metti in tensione, continuerai a cambiare, perché vedrai che il Signore ti domanda sempre cose nuove nella vita. E altri titoli che vi risparmio, lo faccio ai preti questo, quindi dopo non vi preoccupate. Secondo elemento, un nuovo slancio per una presenza nelle realtà temporali. Sono 8 pagine, ma ve le sconto, state tranquilli. Ci viene richiesto da tutti oggi di ridare all'Azione Cattolica, è la seconda parte del vostro titolo, lo spessore di un impegno nella vita pubblica, nelle amministrazioni, nei luoghi in cui si costruisce la cultura, nel vasto ambito politico della vita umana. È la missione del laico cristiano che va riscoperta nella sua interezza e che non può essere ridotta sempre e solo a preparazione per un futuro casuale, ma deve essere progettata, come dite voi, come scelta di vita, come risposta a una vocazione del laico cristiano. La formazione cristiana a cui ci applichiamo non si porta dentro automaticamente l'impegno e l'azione. Questi vanno messi in cantiere con una ulteriore formazione, che è quella della competenza culturale e politica. Essere prima credenti che ideologici, prima cristiani che appartenenti a un partito, non è facile, ma è una sfida da vincere sul campo e un servizio da offrire a tutti i cristiani. Molti politici a tutti i livelli amministrativi non conoscono l'ABC dell'antropologia cristiana ispirata al Concilio. Appartengono a un'area culturalmente legata al mondo cattolico, parecchi, ma senza la grinta di una risposta qualificata alle nuove sfide. L'Azione Cattolica può esprimere un laicato che fa del dialogo, del confronto, della comunicazione dei valori acquisiti con questi amministratori una missione senza ritorni né di immagine, né tantomeno di favori politici. Pura missione appassionata per l'Italia e l'Europa di tutti, cristianamente orientata. Nelle correzioni che ho messo stamattina ho anche aggiunto: sono capaci, quando vedono tutto questo marciume, di compravendita, di uso dei soldi dei contribuenti, scandaloso, a far qualcosa, a dare le dimissioni, a non starci, oppure fa comodo? Io mi domando ai miei laici del Lazio, ma è possibile che abbiamo visto nessuno di quello che stavano facendo sto disgraziati? E ci siamo stati lì tranquilli. Dopo non so se l'uscire è la scelta più vera e più giusta per il bene di tutti, non lo so, però potevate anche dircelo che eravate in queste condizioni, che avremmo pure aiutato da qualche altro punto di vista. No? Tutti dentro a tenersi la sedia. Interpreto anche così quell'insistito uscire nelle periferie che Papa Francesco continua a dirci da quando si è affacciato a quella mitica loggia. No? Questa capacità di entrare dentro in questo gioco e di quasi sporcarci le mani, ma perché abbiamo un Vangelo da produrre, non perché vogliamo fare gli sconti al Vangelo. E i fatti ci hanno chiarito che pure nell'azione cattolica è di sempre ed è uno dei punti chiave della sua azione questa. Ricordate anche gli incontri regionali che abbiamo fatto sia 3 anni fa, sia l'anno scorso, prima delle settimane sociali. Abbiamo fatto degli incontri pubblici, tante volte anche in ambienti non nostri, proprio per poter dire la voce dei laici di azione cattolica dentro queste problemi particolari della famiglia, del lavoro, dei giovani, eccetera. Le insistenti richieste, per esempio, io faccio parte anche del FIAC, il Forum Internazionale dell'Azione Cattolica, cioè sono l'assistente anche di tutte le azioni cattoliche del mondo, quindi per dare un po' di importanza alla cosa fino al 3 di novembre. Lì i vescovi ci chiedono veramente, venite a darci una mano a preparare dei laici che si mettono dentro concretamente nelle istituzioni. Perché, per esempio, in Africa ci sono dei catechisti che sono la fine del mondo. Fanno andare avanti le parrocchie, anche senza i preti. Ma si può ridurre la vita di un cristiano a fare il catechista? Che è un bel mestiere, è un bel lavoro, e Dio ce ne mandi tanti. Ma se non c'è nessuno, là dove si fanno le leggi, là dove si pensa alla salute, là dove si fanno le scuole, là dove si fa la giustizia e compagnia, capite? E noi cosa stiamo pagando in questo tempo? Che certi spazi della vita italiana sono stati conquistati da qualcuno e non li molla più. E noi facciamo i catechisti, facciamo gli operatori pastorali, facciamo i distributori straordinari dell'Eucaristia. Guardate che non ce l'ho mica su con questi, perché io ce ne ho tanti e sono contento, però voi capite che l'azione cattolica è stata inventata perché la presenza del Vangelo brilli dentro tutte le strutture che costruiscono la vita di una persona, la vita della società. Direi che anche un altro elemento è la maturazione della stessa vita associativa di AC e di altre che fanno riferimento alla Chiesa e che stanno superando, anche se con grande fatica, assolutizzazioni subrettizie, collateralismi, spesso lasciati comodamente ristagnarsi e non permettere slancio e passione evangelizzatrice. C'è un motto che sentono tutti, insomma, che qui bisogna cambiare. Ecco, e noi credo che abbiamo l'obbligo, proprio per lo statuto, per la vocazione che il Signore ci ha dato, di lavorare in questa direzione. Poi stiamo inventando un nuovo rapporto con tutte le associazioni laicali di ispirazione cristiana. Stiamo vivendo una maggiore esperienza di comunione con le varie associazioni, che si trasforma in intesa, si traduce in qualche attività comune di tipo formativo, che va assolutamente fatta sperimentare anche alla base. Sembra che si apra una stagione di un laicato più maturo, più collaborativo, più disposto a mettere in comune vita, esperienze di fede, momenti formativi e attività. Probabilmente si potrebbero coinvolgere anche altre realtà associative che non necessariamente fanno riferimento alla ispirazione cristiana in maniera esplicita, ma che sono disposte a dialogare per obiettivi condivisibili. E io vedo, dal mio punto di vista, che non è poi il top, quanto bisogno c'è, quante richieste ci sono. Eppure noi siamo latitanti. Cioè pensiamo al nostro piccolo mondo così com'è, ci stiamo dentro bene, già abbiamo un sacco di casini, abbiamo visto le due colonne, quindi bastano quelle per tenerci allegri, ma il mondo è un'altra cosa. Io faccio un esempio che non vorrei fosse molto... sapete cos'è l'AIFA voi? È quell'ente che regola la distribuzione dei farmaci, no? E immaginate, sono miliardi di euro che vengono definiti. Ecco, qui ci sono dentro alcuni cattolici che mi chiedono cosa facciamo, quali sono i principi. C'è qualcuno dei nostri che va dentro lì, che cerca non di fare l'interesse della Chiesa, non è che va a fare la mutua per i preti, no? Ma che serve le medicine per tutti. Perché ce ne sono di medicine soltanto per qualcuno che ha i soldi, eccetera. No? Per dirvi, sono un sacco di questi campi in cui potremmo veramente vivere la nostra esperienza credente con difficoltà, ma con decisione e con precisione, senza aver paura, perché il male è molto più pervasivo del bene. E se noi pensiamo che il bene si faccia da solo, avremmo già sbagliato. Allora bisogna tornare, secondo grande punto, alla qualità della formazione. Formazione è offrire le ragioni del vivere e del credere ed è stanare tutta la felicità possibile dalla vita e dalle scelte impegnative della fede. La fede ci rende felici. Dobbiamo farlo vedere. E non con quella faccia da bulldog con la quale usciamo alla messa domenica mattina. No? Lo dico sempre ai giovani, la mia battuta la sanno a memoria, solo che dopo mi ascoltano troppo sto disgraziati. Se volete venire a messa, venite felici, se no fate a meno di venire. Non viene nessuno. Viene l'1% da me. E dico, ma come mai vengono così pochi giovani? Sì, perché Madonna, come sono sfortunato. Sono cattolico e oggi è domenica e devo andare a messa. Ma fa meno, ma stai a casa, fai quel che vuoi, dormi fino alle 12:30 che troverai la vita. E mi ascoltano, sono molto obbedienti. E invece la nostra fede porta felicità, ci rende contenti. È chiaro che è impegnativa, ma è impegnativa dalla parte della vita riuscita, della vita piena. Non si accontenta di placebo, che stiamo cercando tutti dei placebo per andare incontro alle nostre sofferenze. La formazione è quell'attività fondamentale che offre a una persona la gioia di essere quello che è, attraverso conoscenze, relazioni, acculturazioni, dialoghi, esperienze di comunione, attività concrete. Del resto, siete tutti, proprio come laici, siete tutti in prima linea. Che sul lavoro ve ne perdonano qualcuna che ha fatto il Papa o che hanno detto i preti o che ha fatto la Chiesa, vi saltano addosso subito. Allora uno giustamente dice, ma io se non ho una formazione che rispondo a che cosa? Che tipo di esperienza posso proporre? Capite che è dalla parte anche della felicità di quello che noi crediamo. Non è una formazione professionale che dà delle abilità, ma una iniziazione costante alla vita. Quindi sbilanciarsi dalla parte delle ragioni della felicità di essere cristiani. Quando noi facciamo incontri formativi è questo qui. Noi siamo qui stamattina per essere felici di essere cristiani. Non so se vi farò piangere, ma spero che sia. Ecco, quando parliamo di formazione non stiamo parlando di socializzazione religiosa, così che uno impari almeno che cosa significano alcuni simboli che ancora rimangono di una tradizione secolare, cos'è il segno della croce, le feste, le processioni, le grandi narrazioni. Ce ne sarebbe pure bisogno per non essere analfabeti. Ma noi non intendiamo sviluppare ricatti per far appartenere la gente a qualche aggregazione. Nemmeno vogliamo rendere funzionali le persone a qualche struttura o a qualche causa, ma desideriamo dare linfa a un cuore che batte all'impazzata per Gesù, che se morde i freni è perché sa di amare altrettanto intensamente una comunità, che è l'unica strada che gli permette di incontrarlo, questo Gesù, e di goderne la pienezza di dono e di gioia assieme agli altri. Con la componente comunitaria, e il Papa qui, Papa Francesco, è molto preciso, molto deciso, la componente comunitaria è assolutamente necessaria per qualsiasi speranza vogliamo portare agli uomini. Sentite cosa dice dell'identità del prete. Questa è proprio una cosa che mi sono segnato per fare quella famosa predica. Dice che la tua identità, vediamo, è un po' di... Così potete pulirvi il naso, tossire, fate su qualcosa intanto. Stavo cedendo, Pastori del popolo. Pensate, dice, pastori del popolo e non funzionari dello Stato, dice ai preti. Insomma, ve la troverò. Eccola qui, stavo davanti. È opportuno non dimenticare che identità dice appartenenza. Si è nella misura in cui si appartiene. Il presbitero appartiene al popolo di Dio. Quindi la sua identità è di appartenere a un popolo concreto. E poi va avanti e dice anche alla parrocchia. Quindi la nostra identità non è così sparata al di là. Quindi la forza della comunità è fondamentale anche per noi. La componente comunitaria è assolutamente necessaria per qualsiasi speranza vogliamo portare agli uomini. Formazione quindi non è concentrazione su di sé, sforzo titanico di interiorità di vita privata. Non è uno stage per creare figure che si impongono su un mercato. Non è un addestramento militare per saper comandare e fare strategie, ma è apertura indispensabile alla comunione con gli altri. Non c'è speranza in nessuna solitudine o in nessuna autoconcentrazione. È uno dei principi basilari anche che diceva Papa Benedetto nella Spe Salvi. Il luogo strategico della formazione è la coscienza personale. Coscienza non è un termine vago, retorico e ancor meno intimistico, perché la coscienza suppone il riferimento alle forme della cultura in cui i significati del vivere diventano rilevanti sociologicamente, diventano motori di vita nuova, costruiscono tessuti di relazione, determinano leggi della convivenza umana. È un compito, quello formativo, che si fa carico di promuovere in maniera mirata, metodologicamente provveduta, i dinamismi della coscienza, perché abbiano continuamente a ridare significato a quello che facciamo a partire da una profonda visione di fede. È un processo aperto continuamente, con alcuni nodi critici o passi che vale la pena di ricordare. Introduce in maniera graduale, rispettosa, delicata alla questione del senso, che si misura in rapporto alla verità, sempre da ricercare, contemplare, interrogare e mai da dare per posseduta. Io non so come siete voi, ma io certi pomeriggi non trovo il senso di quello che faccio. Mi metto in ginocchio a pregare, mi sembra di succhiare un chiodo. Aspetto appena di andare a dormire, che mi passi. La domanda di senso ce l'abbiamo tutti. È una coltellata che ti arriva nella schiena quando meno te l'aspetti. E cosa fai di fronte a questa? Se non hai una interiorità, una coscienza in cui questo risuona continuamente. Porta all'incontro decisivo con il volto di Cristo. Si traduce in accoglienza e obbedienza a una libertà che ci viene offerta come dono e come compito. Tiene per certa sempre la convinzione che camminando dentro la fede si arriva alla pienezza dell'umano. si sviluppa una logica del perdersi per ritrovarsi dentro una vita vera, pulsante. E ora l'ultima parte. Vi richiamo le qualità tipiche che dovete avere come Azione Cattolica. Vale la pena di non dimenticarle mai, io ve le ridico con le mie parole, ma la formazione in Azione Cattolica ha queste caratteristiche. È un complesso di esperienze vissute, di insegnamenti, di percorsi, di tirocini rivolti a un laico cristiano. La formazione diventa un contributo necessario perché tu, laico, realizzi la tua vocazione. Lo spazio della vita di un fedele laico non è accanto al mondo, ma nel mondo. I laici realizzano la loro vocazione nelle realtà concrete della vita quotidiana, nell'amore alla famiglia, nella vita matrimoniale, negli impegni di lavoro e di studio, come i preti lo diventano presiedendo l'Eucaristia e offrendo i sacramenti. C'è stata, a mio avviso, una eccessiva concentrazione della figura laicale nella vita interna della Chiesa in questo tempo, perdendo di vista la vocazione battesimale come pienezza di vita cristiana orientata alla santità e alla missione. L'Azione Cattolica si sbilancia dalla parte della formazione. È azione, è proposta di impegno, è applicazione nella vita concreta di se stessi con tutte le proprie forze per ideali alti, ma la sua preoccupazione principale è di offrire ragioni profonde di questo impegno. Quindi noi andiamo, quando facciamo formazione, andiamo a cercare quelle ragioni della felicità che dicevo prima, le ragioni profonde, ma non per stare a guardarci negli occhi. E qui ci verrà l'ultima battuta che farò, questo uscire che continuamente il Papa ci sta dicendo, ci sta proponendo e ha proposto anche al Presidente, come è stato ricordato prima. Ne risulta allora una figura di laico credente con delle caratteristiche tipiche che sono le famose quattro, che riassumo io. La centralità di Gesù. Il pilastro determinante della vita del cristiano è il mistero di Cristo, celebrato e vissuto nell'esperienza liturgica, nell'Eucarestia, nei sacramenti, doni indispensabili che determinano la sua vita, anche nella sua essenziale dimensione di carità. È Cristo incontrato, accolto, lodato, amato nella liturgia dei segni, ma anche nella liturgia quotidiana della vita. Il Papa su questo interviene molte volte. Nel povero io vedo Cristo, nel fragile io vedo Cristo. Quando lui gira con la sua Papa Mobile, interessantissimo, avete sentito la sua intervista col Papa Mobile? Gli hanno detto, ma lei non aveva mica paura di andare in Brasile così, in questa macchina scoperta? E lui disse molto candidamente, nessuno è mai morto la vigilia del giorno in cui doveva morire. Dice, se il Signore mi chiama si va e basta. Nessuno muore la vigilia. No, prima roba. Poi dice, sono andato giù a vedere la Papa Mobile che avevamo preparato, sto giù a vederla in Vaticano e vedo tutto sto cassa di vetro, caixa de vidro, in spagnolo, sto cassa di vetro, e secondo voi io dovrei salutare il popolo dalla cassa di vetro? Se mi portano un bambino da baciare io bacio il vetro? Figuratevi. No, per dire la sua esplicita voglia di essere autentico, no? Allora dicevo, perché lui vede nelle persone il volto di Cristo. Questo ci obbliga ad andare a questa centralità e profondità, il Concilio Vaticano II, che, se vi ricordate, per quelli che sono più giovani glielo dico io, si trovava di fronte a due situazioni gravi. La società, 60 anni fa, 50 almeno, che tendeva a una cristianizzazione globale e rapidissima, ma anche un mondo di credenti che non focalizzava negli elementi essenziali il suo compito evangelizzatore. Una sorta di esperienza di Chiesa che quasi si addormentava sui suoi tratti tradizionali senza scavare in profondità nel Vangelo vivo che è Gesù. Questi erano i due pericoli. Si scristianizzava il mondo, ma sentivano di niente neanche i cristiani, detto semplicemente. con tutto il rispetto qua, dei miei genitori, dei nonni, di quelli che ci hanno preceduto, ci mancherebbe, però era quel momento in cui stavamo un po' adattandoci tutti a questa roba qui. In questa situazione il Concilio mette davanti a tutti, credenti e non, la figura di Cristo come uomo perfetto, riuscito, esaltato nella sua dignità, nella pienezza delle sue realizzazioni. E sono esemplari tutte le piccole cristologie, se avete voglia di andare in internet. Paolo VI è stato l'iniziatore delle giornate mondiali, poi le ha concretizzate Giovanni Paolo II. Ma se andate a vedere le prediche della Domenica delle Palme che faceva i giovani, sono tutte piccole cristologie. Cioè voleva presentare ex novo Gesù Cristo ai giovani sempre. Per dire quanto è importante questa... Quindi riprendere seriamente, con profondità, e attuare le indicazioni del Concilio è una scelta senza condizioni che abbiamo sempre fatto e che vogliamo continuare a fare. Diventare come Gesù, conformarsi a Lui, è il desiderio di ogni cristiano. Aiutare ad amare come Lui, a vivere come Lui, a crescere come Lui. Gesù Cristo è la persona che si costituisce come ideale a cui tutti possono tendere. La comunità cristiana tradirebbe se stessa e impoverirebbe l'umanità se si adattasse ad educare un uomo che non ponga come determinante della sua struttura di personalità la figura di Gesù. Papa Francesco ci raccomanda sempre che si tratta di un incontro con Gesù, non di una serie di idee. È la categoria dell'incontro che rende meglio la centralità di Gesù nella vita del laico, che diventa discepolo innamorato e missionario ardente. Secondo caratteristica vostra, la passione per le relazioni. Un laico di Azione Cattolica vive la sua adesione a Cristo nel tessuto delle relazioni umane necessarie per vivere, per crescere e per credere. Non è un single che si ritira in un convento a costruirsi una santità di contemplazione, è un contemplativo sulle strade della vita per esserlo nelle strade della storia. Riempie gli spazi di vita con gli amici, con i colleghi di lavoro, con i familiari, di tensione spirituale e di scambio di fede. Usa la relazione di gruppo, ma non solo. Decide che a Dio si arriva sempre assieme con altri, ci si dà la mano per camminare verso le mete della santità che iniziano da percorsi capaci di far intravedere una vita decente, chiamata a diventare pure eroica, e sotto questo segno risponde alla sua vocazione, orienta i suoi affetti, vive una vita di famiglia e si orienta a costruire la sua se giovane. La fede la apprende e la vive facendo del rapporto di comunione con gli altri il luogo privilegiato dell'esistenza. La carità che è Dio nella profondità della Trinità e la carità vissuta con i fratelli è la pienezza della sua vita cristiana. Questo ci sta dicendo continuamente e dimostrando Papa Francesco. Un giovane di Azione Cattolica non può stare senza amici che aiuta, che frequenta e con cui cresce nel nome di Gesù. Un adulto non si chiude in preghiere solitarie o in frequentazioni private della vita di fede, ma costruisce legami, crea accoglienza della comunione che Dio dona. Un ragazzo non dice solo le preghiere del mattino e della sera ai piedi del letto, ma loda il Signore nel gruppo dei suoi amici con cui si diverte, con cui comunica e con cui cresce. Questa componente della fraternità è tipica del laico di Azione Cattolica. Terza, sono quattro, quindi abbiamo finito. L'amore alla Chiesa. Le relazioni diventano complete dentro una comunità più vasta, la Chiesa. È il dono di Gesù, nato dalla sua passione, morte e resurrezione, è un dono dello Spirito. È il popolo di Dio, è l'assemblea in cui tutti sono chiamati a glorificare il Signore, a celebrarne la memoria, a incontrare un risorto, a supplicare e godere del suo perdono, a fortificare la vita con la grazia dei sacramenti. È una Chiesa concreta, fatta di persone vive, incarnate in un territorio, aperta a tutti, che chiede solo il battesimo e nient'altro per essere vissuta come la grande famiglia di Dio. Ha un suo presbitero non scelto, ma accolto e amato, come ho capito dalle cose, adesso non dico scherzando, Mi pare che sotto queste vostre contrapposizioni c'era il vostro amore. Se no non ve ne farebbe niente dei preti. No, cercare di vedere anche qualche lato su cui possiamo incontrarci è una cosa che vi apprezzo. Quindi non scelto ma accolto e amato, ha le sue tradizioni che vengono sempre aiutate a purificarsi nell'ascolto della parola di Dio. Questa Chiesa è guidata dal Papa, a cui l'Azione Cattolica promette fedeltà, obbedienza nella fede, a cui esprime fiducia, attaccamento, ascolto, attenzione. Io su questo sono severissimo anche a livello nazionale. Io non tollero che tra di noi la prima cosa da fare sia quella di criticare il Papa. Adesso ve ne guarderete bene perché vi taglia le unghie gli altri. Quelli che non credono mica tanto vi tagliano le unghie perché un vescovo a Torino, eravamo lì per la settimana sociale, no? L'hanno portato alcuni amici nel bar più in di Torino. Lo hanno assaltato i fedeli prima che entrasse. Lei come si permette di andare in questo bar? Come fa col Papa? Ma questo poverino non lo sapeva neanche. Bere un caffè, anche se ti costa 10 euro, vabbè, un caffè. Però per dire alla gente, ti caccia in gola tutto questo. Noi lo vediamo anche, io vedo la mia diocesi, ah ma lei fa così, così, si fa portare la borsa. Ti mettono in riga, meno male. C'è problema. Però dicevo, la cosa che mi dispiace è questa. Ricordo, non so se ricordate voi, quando il Papa è andato in Camerun, benedetto, 2 o 3 anni fa, c'è stata quella polemica sui preservativi. Oh, nessuno che è stato capace di stare dalla parte del Papa. I miei professori di religione, tutti, a scuola. I catechisti, lo stesso. Ma sapete il Papa, poverino. Ma vi pare una cosa seria? Almeno fate un minimo di dubbio, di astensione. Se il Papa ha detto così, avrà detto perché ci sono delle ragioni vere e di fatto chi si è ribellato di più a questa faccenda del Papa? La Francia, perché è quella che teneva tutte le medicine contro l'HIV e che voleva vendere in Africa. Per dire, no? C'era sotto tutto un sacco di altri elementi e poi lasciatemi perdere, se no vado nei particolari che diventano un po' incresciosi. Però, capite, io vorrei un minimo di attenzione a quello che dice il Santo Padre. Noi siamo nati per difendere il Papa, vi ricordate? Quando dovevano buttare a mare il corpo di Pio IX, sono stati giovani che l'hanno salvato, volevano buttarlo nel Tevere. E di fatto io porto avanti questa idea perché voglio cacciarci via da Via Conciliazione. Guarda che vi capiterà ancora un'altra volta che il Papa lo butti nel Tevere, siamo qui noi. Però forse con questo Papa non ci cacciano via. Perché come sempre nella Chiesa, ogni problema si fa un ufficio. Ogni ufficio ci vuole un cardinale. Ogni cardinale c'ha il segretario che è un vescovo. Ogni vescovo c'ha un po' di scagnozzi attorno e ci vuole un palazzo. Per ogni problema un palazzo. Risolviamo i problemi con i palazzi. Un po' la questione anche dei nostri stati, tutte queste moltiplicazioni di cose. E il Papa nostro ha già cominciato a dire no, quell'ufficio lì lo blocchiamo, quello là lo mettiamo, lo incorporiamo. Sta già cambiando l'ira di Dio, creerà degli scontenti, ma è il dolore per diventare salvi, per la salvezza. Allora, quindi è guidata dal Papa, a cui promette fedeltà, è retta dal Vescovo, che in unione col Papa rappresenta il riferimento fondamentale della sua fede e dei corretti comportamenti per viverla. Chi appartiene all'Azione Cattolica si spende per la sua Chiesa diocesana, sa che è il tutto del mistero della Chiesa nella concretezza dei giorni della sua vita. Ne va orgoglioso per la sua fede, per le vite dei suoi santi, gli esempi delle persone sante che l'hanno sempre servita e amata. È una Chiesa fatta di persone vive, concrete, quelle che incontriamo ogni giorno. È una Chiesa che vive per la dedizione dei suoi laici senza spartizione di poteri, ma con una decisione di servire. È fatta di progetti, di piani pastorali che occorre servire con generosità, intelligenza e capillarità. Ed ultimo, l'ultima caratteristica, erano 4, la prima Gesù Cristo, seconda la fraternità, la terza la chiesa, e le faccio fatica ancora a fare questo lavoro perché mi sono rotto la mano qui, non sono ancora riuscito a fare, vado ancora a fare un po' di fisioterapia se mi volete aiutare. Interessante, quando avevo dentro, sai che adesso si rompono le ossa, non ti metto mica il gesso, ti piantano 4 chiodi, ti tengono fuori un pezzo di ferro, stai fico, il tuo pezzo di ferro fuori, perché dice che è meglio che cresca l'osso, e io dico ai miei medici, ma insomma mi togliete questi chiodi? Eccellenza, non dica chiodi, sono fissatori di sintesi. Gesù Cristo ne aveva 3, ma che fissatori di sintesi che erano, vabbè. Il coraggio della testimonianza, forse appena questo, quello che è rimasto della mia malattia, è la testa che non è a posto. Il coraggio della testimonianza e del servizio nel territorio. Il dono della fede che ha ricevuto il laico cristiano lo offre gratuitamente a tutti. Lo testimonia nell'ambiente, lo mette a disposizione perché il mondo sia salvato dal Vangelo, vi si ispiri nella sua vita e nella sua storia. La gente ha bisogno di Vangelo. Tutti noi non possiamo vivere senza il Vangelo. Ogni problema umano trova soluzione solo se il cuore dell'uomo è capace di aprirsi a Dio. I grandi disastri dell'umanità avvengono perché abbandoniamo la risorsa più grande della nostra vita e della vita dell'universo, che è l'amore di Dio. E la scoperta o la proposta di questo patrimonio deve essere fatta in termini laicali, con parole umane, gesti comprensibili, azioni limpide, dialoghi veri, razionalità allargata. Il mondo non ha bisogno di imposizioni ideologiche, ma di stima per la ragione e consapevolezza del limite di essa. Così si può essere testimoni e trasformatori di costumi e di ideali. Non c'è azione cattolica senza impegno nel mondo, senza decisione di trasformare le istituzioni sempre nella linea del Vangelo, di offrirne l'ispirazione e la forza. Non c'è azione cattolica se non c'è impegno di incarnare nelle istituzioni la dottrina sociale della Chiesa. Non ci basta essere catechisti, occorre essere laici impegnati nella vita civile, nelle amministrazioni, nella politica per il bene comune, negli organismi di partecipazione civile, nelle vicende della storia di tutti i giorni. Occorre portare il Vangelo come giudizio severo sugli interessi personali nella cosa pubblica, come ispiratore di un progetto di società capace di stare dalla parte dei più poveri, come contributo assolutamente necessario per un discernimento nelle scelte quotidiane e epocali. Qui Papa Francesco va a nozze e su queste cose ci crede fino in fondo. Se il nostro punto di vista fosse quello del povero, non avremmo tanti disastri. E noi continuiamo a procurarceli perché vogliamo soltanto che qualcuno stia bene sulla pelle degli altri. Abbiamo portato via da mangiare agli africani e adesso ci lamentiamo perché vengono a riprenderselo. Stiamo qui a fare un sacco di casini per queste robe qui. Il Signore ha fatto il mondo per tutti, lo porta avanti per tutti, state tranquilli, non ci saranno Frontex sufficienti per fermare. No, anche se adesso questa operazione non vuol dire appena quello. Ho finito, l'ultima cattiveria l'ho detta, basta.
Mi sembra che avevo ragione, no? Nel dire che Don Domenico sa essere tanto serio e denso nei concetti quanto divertente e allegro nel modo di esporre non pesante. Io lo ringrazio davvero molto ancora. Direi che abbiamo una mezz'oretta per fare dibattito, per confrontarci un po', per spremergli ancora qualcosa di questi ultimi tempi da assistente. Direi dibattito libero. Ecco, Alberto gira con il microfono, ma raccogliamo 2 o 3 domande. Domenico, cosa dici insieme?
Sì, 2 o 3 domande.
Poi,
cioè, perfetto. È meglio che gira una bella ragazza, però comunque. No, dicevo per lui, non per lei, per lui.
Qualcuno ha una domanda? Un'osservazione?
Non facciamo i timidi, perché non è il caso, azione cattolica.
Scusa. Comunque mi parrebbe che la cosa principale è di chiedere dei chiarimenti qualora avessi fatto qualche esasperazione di qualche ragionamento, no? E poi di dare il vostro contributo. Riguardo a questo, io credo che mi piacerebbe sentirlo.
Sono Paolo della diocesi di Concordia Sagittaria, Cordenons. Convengo con lei per quanto riguarda la centralità di Cristo nello sporcarci le mani, anche politicamente. Non sembra che siamo tacciati come delle mosche bianche oggi. Cosa fare per poter togliere, allontanare questa macchia, chiamiamola così? L'ho intravista in una trasmissione anche per quanto riguarda le coppie di fatto dei gay, dove lei si è scagliato dicendo appunto, e condivido, che la famiglia è fatta di un uomo e una donna. Per questo motivo dobbiamo ritenerci, avere le ali tarpate per questo motivo qui. Cosa possiamo fare per renderci più presenti, più visibili?
Io sono Nino di Palmanova, diocesi di Udine, e mi ha colpito quando lei ha sottolineato il fatto che sono tantissimi che sono impegnati in politica e fanno delle cose, come lei ha ricordato, non sempre degne del ruolo che ricoprono. E qui io entro spesse volte in crisi perché sento tutti a criticare tutti. E poi qui tutti che criticano tutti, quando si trovano nelle posizioni di dover decidere, continua a fare quello che sempre hanno fatto gli altri. Allora io mi domando, dove c'è, quando comincia ad essere il limite oltre il quale uno veramente si rende conto di quello che fa, il coraggio delle azioni conseguenti? In questi ultimi anni, che sono stati importanti per me perché c'è stata una riqualificazione nella mia vita cristiana, ho capito che per poter essere veramente se stessi bisogna convertirsi. Quando uno capisce che vive quelle situazioni che lei ha così ben sottolineate, allora vede il mondo con altro occhio, e a quel punto sorge di nuovo un altro periodo di crisi perché si finisce con giustificare tutti. Allora c'è questa via di mezzo che andrebbe ricercata tra quello che è giusto fare senza essere, chiamiamolo così, buoni ma giusti. Ma è veramente un momento di grossa difficoltà nel saper trovare questa via di uscita. Grazie.
Michele da Gorizia. Allora, un poco stimolato, è uno di quelli che dopo che ha lasciato l'incarico della scuola cattolica è finito in politica per caso. È difficile essere dentro perché tanti ti corteggiano, però sperano che tu non venga eletto o che tu stia dietro i numeri. Allora, io ho avuto la fortuna di correre con una lista civica che doveva essere, non doveva avere nessun risultato, e in una città come Gorizia ha portato 3 consiglieri. Allora, quelli della maggioranza ti dicono che hai avuto fortuna, quelli della minoranza a cui appartieni ti dicono che hai rubato voti, per cui alla fine ti resti un pochino perplesso. La difficoltà qual è? O meglio, l'importanza. Ti accorgi che le persone che hanno una formazione possono realmente cambiare questi luoghi, come ha detto Monsignor Sigalini prima. Però ti accorgi che siamo pochi, ti accorgi che siamo divisi. Alcuni esempi, allora si discute tanto sul taglio della politica, allora ci prendevano in giro la maggioranza, riduciamo i costi delle commissioni del 25%, da 30 euro a 27 euro lordi, per capirsi, no? E allora la candida proposta, ma perché non lo facciamo gratis? Allora, non si può, ti dicono, bene, simbolicamente 1 euro, ti guardano e ti dicono, ma sei matto? Ma io vengo da un ambiente in cui noi abbiamo sempre lavorato gratis, e quindi ti accorgi che lascia un segno. Poi quando devi prendere delle scelte, devi avere coraggio di correre fuori dal branco. C'è stata una delibera sulle coppie di fatto, e io ho fatto una dichiarazione di voto in cui ho detto i motivi per cui io, da cattolico praticante, voterò in una certa maniera. Dopodiché nella stampa hanno letto quello che volevano, come sempre, però bisogna avere coraggio di questo. Secondo me quello che noi manca, forse in associazione, ma anche all'interno della Chiesa, è una formazione, perché ci sono tanti giovani e meno giovani che hanno esperienza, che hanno voglia di portare, di avere il coraggio di essere. Io dico, se lì dentro su 40 fossimo 20 che hanno certe idee, potremmo ribaltare alcune cose, e questo è un po' lo stile del Vangelo in cui noi crediamo e cerchiamo di vivere con tutti i nostri limiti.
Davide Trieste. No, invece, secondo me, mi è piaciuto molto l'attenzione così alla coerenza all'interno della Chiesa. Allora mi chiedo brevemente com'è possibile che alcune iniziative anche della Conferenza Episcopale Italiana siano tuttora sponsorizzate da banche che non hanno questo comportamento così coerente con i valori evangelici. Banche armate, per esempio. Ecco, mi sembra che con Papa Francesco ci sia più attenzione verso la cosiddetta finanza etica, ecco, questo era un po' un intervento.
Francesca, diocesi di Trieste, volevo riprendere un attimo la sottolineatura sulla formazione, in particolare sulla formazione dei formatori, che in AC insomma è sempre stata un'attenzione particolare, ma credo che sia una necessità che sperimentiamo quotidianamente, specialmente nei confronti della responsabilità formativa dei più giovani, che ci chiedono forse dei punti di riferimento, e quindi il fatto di essere dei laici innamorati di Gesù che lo sanno effettivamente trasmettere è fondamentale, e questo penso negli equilibri dell'associazione è una cosa da tenere presente.
Sono Giovanni Del Fre, della diocesi di Pordenone. Sì. Dunque, il relatore ha parlato appunto della necessità dell'impegno politico, insomma, cosa che conosciamo come molto importante. Del resto, dopo la guerra, i deputati della Democrazia Cristiana venivano praticamente tutti dall'Azione Cattolica, quindi è una tradizione che la nostra associazione offre o possa offrire persone per questo tipo di impegno. Però dopo il Concilio sembrava di aver capito, anche se l'Azione Cattolica è stata messa un po' da parte, che fosse necessaria una presenza di laici nell'ambito della Chiesa per l'attività della Chiesa, e quindi la ricerca dei diaconi permanenti e così via. Del resto, lo statuto parla, mi pare, proprio principalmente del servizio all'apostolato gerarchico, formula antica, ma questo era il concetto. E quindi di per sé dovremmo essere proprio quelli che collaborano con i sacerdoti per l'attività della pastorale parrocchiale o diocesana, e non necessariamente per l'attività politica. Del resto l'esigenza di competenza, di competenze diciamo specifiche, viene demandata, par giustamente, all'attività di partito, finché i partiti esistono o esisteranno, e finché c'è stato il partito della Democrazia Cristiana che raccoglieva gli iscritti dell'Azione Cattolica che avessero voluto prepararsi a far politica. Adesso appunto prevalgono le liste civiche, con le difficoltà che sono state anche rappresentate e così via. Conclusione, ecco, l'Azione Cattolica mi pare debba sempre essere composta da persone disponibili a collaborare con i preti per l'attività pastorale, cioè la conoscenza del Vangelo, dei sacramenti, la formazione della comunità cristiana. Questo mi pare che dovrebbe essere un po' la caratteristica fondamentale. È chiaro che persone formate al servizio possono e devono, diciamo laici specialmente dopo il Concilio, ma comunque impegnarsi nelle realtà temporali, ma questo tipo di servizio dipende dai carismi delle singole persone e comunque dalla necessità di avere una preparazione che possa rispondere a questo specifico impegno.
Sono Claudio da Trieste. Una sottolineatura e dopo una richiesta di chiarimento. La sottolineatura. La fede è sostanzialmente diffidare di sé, aderire a Gesù Cristo, spegnere il nostro ego cialtrone, chiacchierone millantatore e anche la nostra bontà da quattro soldi. Fare spazio a Dio. Quando uno ha incontrato davvero Gesù, diventa credibile. E il cristianesimo, allora, non è più una dottrina, ma è una somiglianza. È così, solo così che è possibile una vera evangelizzazione, per inseguimento. Lasciarsi inseguire per la nostra bellezza, pienezza e ricchezza è esattamente il contrario del proselitismo. Quando i nostri mosci inviti a portare la gente a raduni parrocchiali cadono nel vuoto, e perché non siamo attenti, eccetera, eccetera. Sono alcune immagini di un articolo che ho incontrato per caso sulla rete, che potete ritrovare anche voi, di Costanza Miriano, una scrittrice che non conoscevo e che ho apprezzato molto, anche perché lei era partita, almeno pare, da una critica, diciamo così, anche sommessa al Papa e dopo ha finito per pedalare con lui, a capire che bisogna pedalare con lui. La richiesta è questa, lei accennava alle divisioni e ai tentativi di incontro e di avvicinamento dei movimenti. Una cosa, chiedevo che cosa sta succedendo a livello nazionale. Penso che è un problema anche vivo e da sorvegliare e da superare anche a livello diocesano e cittadino. Ecco, questa è la richiesta.
Oh, mi avete preso alla lettera, cioè cominciano ad essere tante, io sono sicuro che Don Domenico riuscirà a rispondere magnificamente a tutte, diamogli un attimo di tempo e poi vediamo se ci sono ancora domande. Ancora una? Va bene, dai, diamo ancora una, ultima però.
No, per carità. Sono Eliana da Trieste, abbiamo toccato l'importante tema del rapporto con la gerarchia, zona cattolica e chiesa gerarchica. È importantissimo, l'abbiamo definito non tanto di collaborazione quanto di corresponsabilità, che è una cosa che a me piace moltissimo. E abbiamo anche parlato del rapporto stretto e diretto con il Papa e con i propri vescovi. Cosa succede quando non possiamo concordare con le scelte di qualche nostro vescovo, come appartenenti alle zone cattoliche, come cattolici comunque, tu corri?
Allora, tento di rispondere, spero un po' brevemente, mi alzo in piedi, sì, perché bravo. Mi sono già riposato abbastanza. Vado in ordine perché non sono capace di fare sintesi, così sono più lapidario e magari forse più comprensibile. Riguardo alla storia delle mosche bianche, e ha fatto anche degli esempi molto precisi, io ho fatto anche qualche uscita in televisione, non se ne può più, sui gay e Vatilix e compagnia, insomma. Vedo che il Papa ci insegna una cosa molto bella, grande carità nella verità, nell'accoglienza e avere sempre la possibilità di dialogare con le persone direttamente, perché le nostre affermazioni apodittiche dividono e basta, non ho detto che non si debbano fare, però non devono essere le uniche. Che io possa dire voglio mantenere la possibilità che un figlio abbia un papà e una mamma, il dono più bello che faccio a un bambino, l'ho detto anche in televisione, me ne fregava niente di quello che dicevano gli altri, e permettetemi che almeno in questa conclusione di dibattito io esprimo il mio desiderio, che ogni bambino abbia un papà e una mamma, mi hanno battuto anche le mani, non so se era per farmi finire, perché evidentemente ci sono degli elementi da proporre,
ma senza giudizi. A me ha fatto colpo quell'intervista del Papa sull'aereo, quando ha detto: cosa so io della moralità che ha un gay nella coscienza? Quindi avere sempre questo coraggio di vedere le cose da un altro punto di vista che non è il nostro. A questo proposito, io ho un'esperienza in città che riesce a snidare, notate, un gruppo di lesbiche giovanissime, 20, 23, 24 anni, e un gruppo di omosessuali, anche questi giovani, che vengono in chiesa, a cui si parla la castità, dovete viverla anche voi. Se avete queste tendenze, questi sentimenti, l'amicizia è un'altra cosa. Oh, questi mi stanno ascoltando. Sono persone che vogliono essere aiutate a uscire da questa situazione, ma in termini belli e puliti. Perché ogni cosa deve consumarsi nel letto. Non ci sono sentimenti che si possono vivere in maniera più profonda. È così anche nella vita matrimoniale, per Diana. Ecco, per dire che bisogna avere questo tatto di grande rispetto, ma anche di grande consapevolezza della nostra verità. Sui discorsi degli impegnati in politica, che però tante volte si comportano male, intanto io direi che un appello alla coscienza è sempre molto importante, e su quello bisogna insistere. E quindi la formazione della coscienza va continuamente proposta, allargata, fatta capire, eccetera. E poi avere anche una possibilità di discernimento. Verrà fuori anche dopo questa osservazione. Noi cos'è che torto abbiamo con queste persone cattoliche che vanno a finire nei governi o in politica? Che li cancelliamo dalla vita della Chiesa. Ditemi se non è vero. Se uno diventa sindaco, basta, tu hai finito di venire all'associazione. Tu hai finito di venire perché... Oh, è proprio adesso che ha bisogno dell'associazione, ha bisogno di essere continuamente messo al muro di fronte alle scelte che fa, e noi ti aiutiamo, non ti spariamo contro, no? Però c'è questa forza, questa cosa di dire: no, io me ne lavo le mani, noi non ci entriamo. No, io credo che un po' di errori li abbiamo fatti anche noi, nel dire quando uno dice, certo, bisogna distinguere il collateralismo ma il sindaco viene da noi a fare il consiglio comunale, o viene soltanto a rinforzare la sua fede, a trovare le ragioni per le quali deve comportarsi in una certa maniera o nell'altra. Poi le decisioni le prenderanno nelle sedi opportune. E noi invece qui siamo un po', come si dice, manichei, no? Si taglia di qua o di là. Quindi una certa affezione a quelli che vanno in prima linea a lavorare non è perché anche noi vogliamo delle raccomandazioni o vogliamo avere dei vantaggi, ma è perché vogliamo sempre metterli a confronto col Vangelo e aiutarli a viverlo, perché sono in difficoltà. Io ho una legge con i miei sindaci: voi non chiedetemi voti che io non vi domanderò soldi. Tranquilli, siamo amici. Il problema del lavoro è, mi pare che Terzo Michele, era importante quello che diceva delle persone che veramente hanno formazione. Il problema è che siamo pochi e divisi. Non so se ritornate alle parole che ho detto prima: siamo cristiani prima o siamo di un partito? Questo è il nostro male. Non c'è una parrocchia in cui c'è una riunione che venga fatta tra destra e sinistra tranquilla, perché prima siamo attaccati al partito, poi siamo anche cristiani. Dovrebbe essere il contrario. Prima vediamo qual è il bene di questa comunità e poi ognuno dalla sua parte farà quello che può, però deve avere questo principio grande dentro. E questa è un po' dura, perché noi siamo molto focosi, siamo come la Juve, il Milan, siamo tutti... Io sono juventino, se vi interessa. Era per squalificarmi, ma a me frega niente. Lo dico anche a Roma, mi guardano male i ragazzi. Ecco, la storia delle banche... Io sono convinto che un po' di chiarezza occorre, però adesso a dirti il vero io non so più dove mettere quei 4 soldi che ho, non ne ho molti, perché quello lì vende gli preservativi, quello là fa le armi, quell'altra fa questo, insomma, si può sapere di preciso dove vanno i miei soldi? Li metto allo York, mi taglio le mani, no? Capite? Cioè, non è semplice questo discorso, io non credo che ci siano collusioni, almeno per quello che mi riguarda, per quello che so io della Chiesa italiana, nel senso dire li investo lì perché vogliamo prendere di più, perché facciamo le armi, io credo che questo sarebbe una roba assurda, è contro proprio qualsiasi principio, è che la difficoltà a seguire il tracciato dei soldi ce l'ha la polizia, immaginate se non l'abbiamo noi. Però alcune realtà che si decantano come il massimo della pulizia, poi abbiamo visto che hanno combinato guai più grandi degli altri. Allora occorre un'intelligence che ci permette di, almeno però, onestamente per quel che penso io, non mi pare che ci sia l'intenzione di sfruttare il male per fare i soldi. È che se tu li metti nella banca di Roma, sei a Roma, che fai? Dopo viene a sapere che fatto così, ti tiriamo via di là, li mettiamo in questa. Questa qui è governata dalla Francia. La Francia che fa? Fa ancora il colonialismo, eh? L'ultima guerra l'hanno fatta loro. E allora, capite, c'è tutto un mondo abbastanza complicato da questo punto di vista che varrebbe la pena di... Dopo abbiamo detto, prendiamo le banche etiche. Dopo anche le banche etiche hanno tutto il loro casino. Anche loro, insomma, i soldi sono sempre una disgrazia. Se si usa male, evidentemente. L'altro discorso è sulla formazione dei formatori, credo che sia assolutamente importante, perché nella zona cattolica questo è sempre stato un principio molto grande e direi che diventa anche molto, molto spontaneo, no? Se un ragazzo vive la zona cattolica, a un certo punto si mette a disposizione di quelli più piccoli, poi se ha tempo si butta o non si butta, magari viene un po' frustrato perché viene utilizzato e non aiutato a crescere, però è la nostra sfida, la sfida di stavo preparando una relazione che devo fare domani sera a Potenza proprio agli animatori, credo che però la cosa principale sia che tutta la comunità sia educativa, perché se la comunità non è educativa puoi mettere l'educatore brillante che fa giocare i ragazzi, li fa divertire, ma poi basta una battuta del papà e della mamma, basta che in un bar trovi la bustina, no? Che non è quella del caffè, eccetera, eccetera, che è rovinato tutto. Quindi il fatto della zona cattolica che forma gli animatori deve avere uno stile educativo proprio tipicamente come associazione, in tutti i rami. Sulla necessità dell'impegno politico, Giovanni, avrei molte riserve da fare su questa sua visione del concilio, della Chiesa, dell'apostolato gerarchico, perché proprio c'è una contraddizione in termini, proprio nel momento in cui si è parlato di più dell'apostolato gerarchico, il 70% dei parlamentari avevano la tessera dell'Azione Cattolica. Quindi voleva dire che non era l'apostolato gerarchico una cosa interna alla Chiesa, ma era legata a tutto il mondo e la vita dei... Adesso qualcuno, ognuno ha le sue visioni politiche, però in un tempo in cui l'Italia stava entrando nella sfera comunista, e abbiamo fatto le lotte nel 68, c'ero anch'io sulle barricate a Milano, non vi preoccupate, sono un 68, non mi sono ancora pentito. La Chiesa dice, qui cambia la civiltà, o abbiamo il coraggio di far prevalere i nostri valori, altrimenti qui ci distruggono tutto il nostro passato, come è avvenuto, adesso lo sappiamo, in tante altre nazioni. Io ho visto la Repubblica Ceca, la Slovacchia, ho visto la Romania, ho visto un sacco di queste realtà, la distruzione di ogni principio cristiano, benessere civile, mica tanto, perché anche loro stanno facendo fatica a ritrovare. Allora, quindi lì la Chiesa si era impegnata molto nella politica, perché quello era il problema principale delle aree di influsso di un mondo senza Dio o di un mondo che alla religione ci crede. Questo vado a spanne, qui ci sono i professori, mi vergogno, ma chi se ne frega. Allora, a un certo punto però, cosa è successo? Che si è visto che quando la forma partito diventa troppo legata all'esperienza credente e acquisisce potere, non è più capace di evangelizzare. I soldi ti sporcano le mani. 70% di chi che comanda, voi volete che non ci sia stato qualcuno infedele? Che poi qualcuno si è attaccato perché io vado lì perché non sono cattolico, però vado lì perché mi piace, perché lì ci si comanda, lì si riesce a... Capite? C'è tutto questo mondo. Allora nel Concilio non si è detto di non andare più nella politica, ma si è detto di non fare collateralismi, nel senso che non dipende da te la vita pubblica che ha le sue leggi, però devi ritirarti a guardare il Vangelo, che cosa ti dice, qualificarti in questo e poi ti metti al servizio. Non c'è mai stata un dire nessuno più fa politica. Questo è stata una concentrazione all'interno della nostra comunità cristiana che è stata sbagliata. E oggi la famosa scelta religiosa cosiddetta, no? Scelta religiosa non era dire scelta di sacrestia. E quindi non è detto che un cristiano debba lavorare all'interno della Chiesa soltanto e fare catechista. Io su questo non ci sto manco morto. La corresponsabilità è di tutta la missione della Chiesa. E la missione della Chiesa è quella di annunciare il Vangelo, di rendere felici le persone e fare in modo che tutti i poveri possano avere da mangiare e possano essere aiutati e rispettati, che i malati possano trovare le cure giuste, eccetera, eccetera. Se no, che Vangelo è? Però cos'è che ci stavamo dimenticando a quei tempi? Ci dimenticavamo di questi principi? Pensavamo che facendo queste leggi così e così mettevamo a posto tutto? Il Papa nella Deus Caritas Est, mi pare, sì, Benedetto, dice chiaramente che anche nello stato migliore, in cui ci sono le leggi più perfette, ci sarà sempre bisogno di un supplemento d'amore per poter vivere la nostra vita. E questo supplemento d'amore chi lo dà? Lo possono dare tutti, ma i cristiani in prima persona devono dare. Quindi un contributo che permette allo Stato di essere più all'altezza del suo compito. Quindi non si fa distinzione, insomma, tra... c'è un apostolato gerarchico, cioè il cristiano ha la corresponsabilità in tutta la missione della Chiesa, che è quella all'interno della vita cristiana, ma che è anche quella dell'annuncio del Vangelo e del servizio di carità a tutte le persone. Quindi anche per quanto riguarda l'immigrazione, i cristiani non possono mica ritirarsi, devono buttarsi. La nostra azione cattolica di Lampedusa è fortissima, si butta dentro in questi sbarchi, c'è un gruppo di donne che è fortissimo, che quando ci sono queste necessità sanno già dove andare, tira fuori qua, porta due coperte di là e riescono a turare quei buchi che possono fare, però evidentemente non sono sufficienti, occorrerà anche la visione politica. E quindi ci vuole qualcuno che prende anche quest'altro incarico. Però vedete che sono tutte cose coordinate. E su quanto riguarda il rapporto con gli con i movimenti, abbiamo due elementi interessanti, un terzo che non so come dirvelo. E il primo è che facciamo un testo comune e sono più di 22 associazioni che partecipano a fare questo testo, quello di base che vi arriva a tutti sul Vangelo. Questo lo facciamo assieme a tante associazioni. E quindi immaginate che come voi c'è un sacco di altra gente che si prepara alla messa leggendo quel Vangelo lì, con quelle robe lì, e si potrebbero benissimo fare anche all'interno della propria diocesi degli incontri di questo tipo, tutti collegati, di sentire i problemi degli uni, sentire, li sentano anche gli altri, eccetera. Come assistenti, per esempio, dicono: dai, tu che sei lì, che sei vescovo, radunaci ogni tanto per farci qualche incontro tra di noi, perché siamo qui a Roma e dobbiamo servire queste associazioni, ma non c'è nessuno che ci aiuta a trovarci, a ragionarci. Va bene, allora io ogni tanto li invito a pranzo pure e facciamo le nostre riunioni su come deve vivere l'assistente della Coldiretti, quella della GESCI, dell'altro, ci scambiamo i nostri modi di essere presbiteri dentro queste associazioni. Ecco un altro elemento che facciamo assieme. Il terzo elemento su cui non sono molto informato, volevo chiedere al Presidente, c'è stato questo famoso convegno di Todi, no? In cui ci sono fatti incontri delle associazioni per vedere la politica come, ma lì per me non siamo ancora maturi, perché ognuno porta avanti i suoi candidati anche lì. No, o stiamo cercando una unità con grande gratuità e qualcuno, ma però c'è sempre qualcuno che ne approfitta. Quindi non siamo esenti da queste manovre anche noi nel nostro mondo cattolico. E l'ultima domanda, con responsabilità in rapporto col Papa, con i Vescovi, eccetera, eccetera. Esistono momenti in cui ci sono difficoltà, su questo non ci piove. Pensate che le difficoltà ci siano anche dall'altra parte però. E quindi un po' di sofferenza ce la dobbiamo portare tutti. Vi faccio degli esempi scandalosi, anche per esempio col Papa. Vi ricordate quando è arrivato Giovanni Paolo II, i primi anni, che fatica abbiamo fatto a capirlo? Perché lui pensava che l'Italia fosse come la Polonia, che noi fossimo succubi del comunismo. Abbiamo avuto dei momenti di grande difficoltà. Se vi ricordate le barzellette che dicevamo contro i polacchi nei primi anni del suo pontificato, vi ricordano tutti, poi adesso voi siete molto giovani, perché c'è stato 35 anni fa, però capite, ci sono stati dei momenti in cui lui non riusciva a capire cos'era l'azione cattolica, come era fatta, qual era il cuore, e abbiamo dovuto aspettare, abbiamo aspettato, fedeli, fino in fondo. Poi quando è riuscito a capire, abbiamo fatto vedere qual era il nostro lavoro, ci ha appoggiato fino all'inverosimile. L'ultima visita che ha fatto fuori dal Vaticano l'ha fatta a noi, a Loreto, poverino, che è arrivato mezzo morto, che l'elicottero lo voleva portare a casa. Non so se ricordate, eravamo là tutti ad aspettare, è arrivato 20 minuti dopo, l'elicottero voleva tornare indietro a portarlo a casa perché stava male, mi ha detto di no, io voglio andarci. E quindi è venuto e tra l'altro il domenica dopo l'Angelus, senza che noi chiedessimo niente assolutamente, ha chiesto scusa all'Azione Cattolica di questo suo impegno mal portato a termine, per dire quanto ci voleva bene. Ci sono dei momenti in cui c'è questa passione, ci si vuol bene allo stesso, come capita in casa, mi così anche in casa. Si bisticcia, non si è d'accordo, però c'è un amore più grande che ci tiene uniti, che è quello di Dio, e questo prima o poi farà finire anche le sofferenze e ci aiuterà ad avere un po' di raccordo. Devo dirvi qualcosa più concrete ancora, per esempio quando c'è stato vado indietro un bel po' di anni, il famoso referendum sul divorzio. Ci hanno detto che noi eravamo contro il Papa, no, l'Azione Cattolica, un casino c'è stato, eccetera, eccetera. Non era assolutamente vero, perché con Paolo VI eravamo d'accordo che non si doveva fare questo referendum. E Paolo VI ci teneva, perché non voleva una prova così. I politici democratici, cattolici, l'hanno fatto apposta, e il Papa che fa? Si mette contro? Non finta di niente, e poi per le nostre bastonate le abbiamo prese. Capite? Ci sono momenti difficili della storia, e la storia cattolica sta col Papa, e quando il Papa non è d'accordo col cardinale vicario, noi da che parte stiamo? O col presidente della CEI? Insomma, io non so se sono troppo sincero, ma ci sono delle cose che vivono nella vita della Chiesa, dipendono dalle persone, dipendono dalle situazioni. Il Signore vuol provare anche la nostra fedeltà fino in fondo, e noi la proviamo e la vogliamo vivere fino in fondo, anche se qualche volta di fronte all'opinione pubblica facciamo figura di cretini, chi se ne frega. Queste sono le mie parole, non l'ultima così brutta, chi se ne importa.
Come dicevo, è sempre rischioso. Grazie mille a Don Domenico. E grazie a tutti voi, continuiamo il nostro incontro a Messa. Adesso io chiederei a qualcuno di Cervignano di venirci a spiegare dove dobbiamo andare per la chiesa, non è difficile mai per essere sicuri. Sì, c'è ancora una... Sì, sì, vai, vai.
Allora, prima degli avvisi. Uscendo dal portone qua della sala, si gira a destra, sempre dritti, quindi oltre c'è cioè via Roma, la strada principale, sono circa 600-700 metri, non credo di più. Sulla destra vi trovate un fantastico duomo a forma di panettone.